a Manuela. Sono degli animalini stranissimi che non hanno una posizione definita, perché non sono artropodi, perché quelle zampette che vedete non sono articolate, e però non sono neppure nematodi o altri gruppi, sono piuttosto singolari. Ma la cosa bellissima è che vanno incontro a criptobiosi, per cui li potete tenere sulla scrivania per 50 anni, 70 anni, poi con una goccia d'acqua, si chiamano in inglese water beer, tornano a campare.
Sì, si secca, ma basta dargli un po' d'acqua e torna.
Hanno una riproduzione sessuata stranissima, ce ne sono di bellissimi e attualmente sono di grande interesse sia per il discorso dell'astrobiologia, hanno cavità gastrointestinale aperta, quindi hanno un anno. Anno, è una delle chiavi tassonomiche più importanti nei passaggi da platelminti ad altri animali, è l'acquisizione. Poi ci trovate sicuramente delle idre, se fate quella. Qui vedete dei polipi che si stanno riproducendo asessuatamente, però l'idra è bellissima perché potete, con la lente la vedete, con uno spillo la potete toccare. Vedete che si richiude subito, poi torna ad espandersi, bellissimo. Beh, dentro c'è di tutto, paramecci a go-go, però avrete difficoltà se non avete uno stereo microscopio a vederli. Poi ci sono piccoli crostacei, se puoi far vedere Cyclops. Cyclops è bellissimo perché il maschio si fa carico di cure parentali e ha delle sacche.
Questo.
Vai, Cyclops. È lui. Bellissimo. È un
ma
piccolo.
Ma cosa sotto?
Sì, no, sono due sacche ovigere.
No, io dicevo questo qua, questo.
Questo non so chi sia.
Vabbè.
Questo però è Cyclops. Bellissimo, vedete le sacche ovigere? Questo povero disgraziato. Queste, però è molto bello perché
questo?
Sì, c'è un terzo, c'è un torace, una donna, le due antenne, è un crostaceo a due palle. No, insomma, dentro trovate di tutto, di più. Poi c'è tutto un mondo vegetale stupendo.
Beh, questa verde, questa microscopia elettronico, e quella verde è una fogliolina, un microframmento di una foglia, questo qua.
Beh, se passate vicino a un muro qui fuori e ci vedete, che ne so, un pochino di muschio, lì dentro è zeppo di tardigradi. Spallanzani li ha studiati molto, cioè è da tantissimo tempo che si studiano, sono interessantissimi. Sono eutelici anche, cioè hanno un numero di cellule definito. Per cui si può fare la cartografia dello sviluppo. Dallo zigote fai 2, 4, 8, ma di ognuna puoi assegnare la differenziazione. Noi ci abbiamo fatto sull'intestino di andare a vedere come diavolo è regolato, perché provate a immaginarvi come può campare, se può tranquillamente stare 100 anni e poi torna con una goccia d'acqua a campare. O fare criptobiosi, anche sotto condizioni estreme, viene sparato in genere su queste missioni. Interessante, abbiamo visto tutte le cellule aploidi. Sì, non è una lezione di zoologia, ok.
Ci chiudiamo, computer.
Pronti. Ecco, a noi piaceva molto questo di uguaglianza e ineguaglianza, perché ci sembrava, come dicevamo, che fosse un buon, a parte il tormentone per i biologi, ma è un aspetto, no, secondo me no, molto bello sulle interrogazioni che possono uscire in un campo o nell'altro, cioè il disegno che mi immagino è un'ellisse con i due centri, cioè se dovessi tentare farei una cosa così, con i due centri chiaramente, la biologia, la filosofia e il tutto che sfuma l'uno nell'altro su questi temi, perché ho l'impressione che siamo un po' in questi termini, con dei confini incerti in questa riflessione, perché quando hai dato che il contesto storico, sociale, culturale, economico, eccetera, diventa biologico, la biologia deve interrogarsi anche su... Insomma, ci sembrava un buon argomento da proporre come ultimo. Quanto noi si sia riusciti in questi 5 incontri, ho l'impressione che abbiamo bisogno di fare molti altri incontri, magari cambiando temi, però ho, e ne abbiamo parlato diverse volte, la sensazione che i due mondi in realtà, non lo so, mi pare che ci stiamo dicendo con parole nuove, ma le stesse...
Noi abbiamo un progetto anche, no? Noi abbiamo il progetto di come si chiama.
Infatti, allora, se dobbiamo fare mente locale sulle cose che qui sono aperte e che questa sera poi definiremo in modo programmatico, ecco, le cose aperte sono il lemmario che verrà prodotto. L'idea è di individuare 3 lemmi e basta, che poi in sostanza sono già emersi e su cui si è già iniziato a lavorare, che sono individuo, metodo e vita.
Sì, però dal contesto di questa sera, forse possiamo aggiungere al primo lemma, io sento moltissimo individuo e gruppo sociale, cioè questa sera voi avete toccato questo tema straordinario, perché individuo, con l'individuo ci arriviamo ben presto ad una situazione di stallo, perché per una certa maniera di vedere le cose, chiamiamola filosofica, insomma, l'individuo non esiste, di individuale esiste solo l'evento, l'accadimento, è l'accadimento che è individuale, il resto non lo puoi chiamare individuo, perché tutte le volte che tu indichi qualcosa come individuo, indichi l'incarnazione o l'istante di una forma. Mi faccio capire?
Perfettamente, era la nostra proposta. Quando ho un nuovo individuo, quando c'è quell'accadimento unico, irripetibile.
E allora ce l'hai sempre.
Però devo riconoscere che per quello che è poi il discorso di uso concreto e pragmatico di quello che faccio,
perché bisogna stabilire delle leggi sociali,
yes,
che è un altro problema, cioè non puoi risolvere il problema della legge sociale, cioè della norma, come si diceva prima, no? Della norma che ti dice il più è lecito, di più non è lecito, questo non lo puoi fondare su una teoria dell'individuo che sia in regola, la forza, puoi dire che in società si prendono delle decisioni, anche questo sarà da vagliare, ma non ha un rispettivo nella natura, nella struttura delle cose, perché la natura, la struttura delle cose, comunque tu la voglia vedere, è un transito di forme, noi diciamo in evoluzione perché siamo moderni, gli antichi pensavano fatte da Dio, ma capisci, tu hai incarnazioni, e allora l'incarnazione è assolutamente quello che diceva Aristotele, è l'individuo indefinibile. E quindi tu non puoi chiedere una definizione dell'individuo, mi spiego, perché tu mi chiedi la definizione di una forma che noi per varie ragioni di natura etica, sociale, eccetera, abbiamo deciso di definire come umano e quindi non puoi eccedere, mi spiego?
Sì, però a me piacerebbe mantenerlo per l'individuo nell'emario.
Lo manteniamo.
Perché lo manteniamo, non siamo così d'accordo, ecco.
Va bene,
se posso intervenire, così anche diamo la parola agli altri. Allora, mi sembrava utile fare mente locale insieme a tutti, preannunciando ciò che è aperto e che speriamo di riuscire a
E che può essere, cioè, individuo sì, ma anche come intende Carlo, come gruppo.
Ma certo, caro, ma questo ve lo discutete tra di voi. Okay. Invece adesso io volevo dire che quindi, intorno a queste che non sono definitivi, però l'idea che siano 2, 3, non di più, ecco questo, si possa lavorare con Manuela, Carlo Alberto, Carlo Orsini, Florinda e ovviamente chi abbia dei contributi, però sapendo che i problemi saranno poi ready e fini, insomma, a giocarsela cercando di comporre un progetto piccolo, quindi non pensiamo di cioè non si tratta di produrre dei contributi adesso spadano, abbiamo pagine, pagine, pagine sulla questione, no, è una discussione al vivo su come si è impostato qui il lavoro, quindi è in qualche modo un resoconto di ciò che qui a me qui, da gennaio ad ora, insomma nei 5 incontri, è accaduto. Un resoconto che dovrà essere molto sintetico, composto, è aprire temi, quindi individuo non va senza gruppo. Benissimo, succederà che nel vostro modo di costruire il lemma la cosa verrà fuori, no?
Però è importante, sì, perché c'è un resoconto, quindi...
Ecco, per quanto riguarda i contributi che fino a qui sono arrivati, che abbiamo fatto circolare intorno alle sessioni che si sono svolte, l'idea è, per questa estate, così mettiamo in chiaro tutto quanto ed è tutto trasparente, è di riuscire a costruire il sito di meccanismo. Ovviamente non io. però io lo farò funzionare con l'energia, ti trasformerò con l'occhio, ma come tecnico, ecco, non potrò essere io. Incompetenza, quindi se riusciremo a fare questo sito, se non si riuscisse quest'estate lo si farà meglio nell'autunno, ma l'obiettivo è averlo, questo luogo nel quale allora pubblicare tutti i materiali e i contributi e rendere accessibili a tutti i soci, anche chi non ne fa, cioè, troveremo le formule pratiche per ottenere la cosa, perché altrimenti se ne dovessimo documentare tutti gli scambi che qui accadono, voglio dire ad esempio anche quelli rispetto al seminario di filosofia, sarebbe un mostro quello che avrebbe preso fuori. Invece l'idea è di utilizzare gli strumenti che tutti stanno mettendo a disposizione degli altri come un archivio, no? Costruendo un archivio accessibile a chi lo desidera. Quindi il lemma è un discorso, invece i materiali che circolano sono altro discorso e avranno luogo, oltre alla circolazione interna che già hanno, nel sito quest'estate o il prossimo autunno. Vediamo un momento come si riesce a lavorare. L'altra cosa è che appunto chiariremo nel dettaglio, siccome stiamo ragionando sul programma, un po' più che ragionando sul programma del prossimo anno di MECRI, allora è ovvio che il modo in cui Regio e Monti saranno disponibili a proseguire il cammino lo si definirà, però mi sembra che con enorme generosità questa disponibilità ce l'abbiano già espressa. Per cui tratterà di trovare un modo, anche sulla base dell'esperienza di quest'anno, intelligente per godere di questa disponibilità. Alcune idee a me sono venute, però è inutile adesso discutere perché faremo un'altra cosa anziché parlare della sessione di oggi. Ecco. Aggiorneremo sul tempo. E mi sembra, ecco, no, un'altra cosa importante invece, mi sembra che Mario Alfieri avesse chiesto un documento del quale si era parlato la volta scorsa, che voi avete detto mandiamo in
diretta.
No, ma io non ho considerato la richiesta.
No, perché adesso...
ho detto ad Alfieri, ripetiamo questa richiesta, perché ci siamo scritti 2 giorni fa, no? È una cosa proprio recente. Okay. Ho detto, allora, questo che sabato ci vediamo lo diciamo direttamente certo. Di Monti. E il testo che le chiedeva, scusi Alfieri, è?
Era quello che arriva la sfida della biologia.
Ah, sicuro. Sicuro.
Quindi
è quello sulla biologia sintetica.
Delle scienze.
Sì.
Se gentilmente sì. Me lo
come no? Ma certo, siamo noi.
A quello di Veronese.
Insieme a quello di Veronese. Ma siamo noi che siamo stati deficienti, dovevamo farlo.
No, però Alberto, un accordo sì. Dietro richiesta dei soci.
Ma mi sembra che ci fossimo detti che dovevamo mandarlo. Va bene. Di questi abbiamo poi anche altro materiale, però li lasciamo
da mettiamo in metri ed è poi a richiesta, a disposizione per la presentazione. Sì. Ecco, grazie a voi. Posso dire una domanda su queste questioni? A me interesserebbe tantissimo, poi ovviamente sentiamo tutti gli altri, questo. Oggi, in modo chiarissimo, avete detto più volte ciò che voi appena ribadito nel dialogo con Carlo, cioè che l'ambientale diventa biologico, ma ancora di più il sociale diventa biologico, perché l'ambientale diventa questione per ambiente, ma insomma diciamo, il sociale, l'economico e il politico diventa biologico, cioè proprio si incorpora, no? E questo mi interessa veramente tantissimo perché, come dicevi, in realtà presa sul serio questa frase cambia completamente il senso della parola biologia. è il senso della parola vivente, no? Cioè, cos'è il vivente su cui loro vi studiate, su cui vi interrogate e del quale tutti siamo parte, eccetera, no? Questo mi sembra una frase interessantissima. Pensavo ad esempio al tema della incorporazione, così come l'ha trattato anche Rossella Fabbichesi in suoi lavori recenti e meno recenti, facendo riferimento a varie cose, che, insomma a vari autori che adesso qua non è il caso di ribadire, e volevo poi porre una domanda. Secondo voi, insomma, questa tesi, il socio-economico, no, quello che chiamiamo l'ambientale ma nel senso lato appunto, diventa biologico, si incorpora, questa frase ha un effetto anche sul modo di intendere i temi delle volte precedenti, che sono stati qua toccati, no? I temi delle sessioni precedenti, ad esempio umano post-umano, su cui, quindi perché no, anche la nozione di umano e di post-umano, ovviamente vacilla tutto, no? Si mette tutto a ballare, certo. E allora il problema è, da una parte, come studiare questa danza del vivente che non può essere esaminata separandola chirurgicamente da nulla, dall'altra parte come non andare nel caos, non so, no? Cioè come darsi delle direttive di lavoro, sia di ricerca teorica sia di ricerca applicativa per voi. Ecco, questo è
no, certo.
Adesso, su umano post umano come si gioca la faccenda che avete proposto oggi?
Uno dei titoli dei lavori che avete visto era quel punto di domanda, ma era retorico: come il sociale diventa biologico. Direi che lì c'è poco da andarci intorno. Abbiamo acquisito in questi ultimi anni delle evidenze chiarissime che il contesto culturale, storico, economico, sociale e così via influisce diversamente, creando delle disuguaglianze concrete, se posso curare o non curare, ma sul corpo dei viventi e in una forma trasmissibile, perché quando si altera terribilmente la metilazione di quei geni che sono alla base dell'infiammazione e nasco pretermine con un peso così basso e sono un stigma, cioè becco lo stigma vivente e finirò, avrò quella traiettoria, e sì, direi la risposta è presto data. In che termini su umano e post-umano? Tanta pazienza. Direi che fa bold font 500 di dire, signori, attenzione, quello su cui dobbiamo lavorare è in che termini siamo in grado di sopportare uguaglianza e ineguaglianza in una società. Perché come finiremo? Quegli 8 e 2 miliardi nel 2030, come finiranno? Cioè, in che termini? Torniamo nelle caverne, torniamo nel gruppo dei raccoglitori, cacciatori che sacrificano gli umani, perché è evidente che si finisce in quella maniera.
C'è un punto che va chiarito, secondo me. Quando tu parli di ereditarietà, no, ci sono insegnanti che non sentite niente.
Hai bisogno di lavare?
No, forse non c'è nemmeno. Tu dici, io credo di avere capito come insieme a tutti, se una madre africana è depauperata per ragioni economiche, è chiaro che trasmetterà ai suoi figli minori possibilità di sopravvivenza, ma non gli trasmette la sua condizione di povertà. Attenzione, quello non è, no?
No, quello viene dal contesto, se nasce in
uno, hai meno possibilità, cioè stai incrociando una situazione, chiamiamola biologica per intenderci, sta male fisicamente, medica, non lo so, con altre componenti che sono di natura storica sociale. E allora è ovvio che questa persona nasce più debole, e come dire, nasce con meno soldi, no, meno possibilità perché meno soldi. Ma la cosa interessante è retroflettere tutto questo ragionamento su quella che voi in biologia chiamate evoluzione del vivente. Perché che cosa significa che qualche cosa è ereditario e qualche cosa no? Tu hai fatto un cenno di passaggio dicendo adesso non andiamo nel lamarchismo, ma insomma, che è molto interessante in realtà, no? Perché il neolamarchismo c'è, che aleggia da un po' di tempo, no? Perché evidentemente ci sono situazioni ereditarie sulla base della vita concreta del vivente, nell'ambiente concreto in cui si trova, nella lotta concreta in cui vive.
Sì.
È quello che sta accadendo, no? È quello che sta accadendo. E quindi tutto questo significa che non si deve partire dal biologico come dato biologico. Il dato biologico è il punto di partenza osservativo, fattuale, ovviamente.
È il warning.
Sì, ma non è la realtà. La realtà è quella vita in movimento che poi si è tradotta in forme visibili.
A rovescio.
E vedi che tu hai rovescio. E quindi il punto, se tu vuoi un incontro qui,
sì.
È lì che ci dobbiamo intendere. Cioè, non è che la grande ricerca, come è accaduto ai neuroni, che hanno avuto improvvisamente uno scombussolamento, e allora ecco che antiche funzioni che servivano ad altre cose hanno portato al linguaggio. Ma che cazzo di discorso è? Ma ragazzi, ma ci stiamo bevendo il cervello, appunto, no? Non va sicuramente così. La struttura neurale che ha caratterizzato un po' alla volta l'Homo sapiens è nata da quello che faceva quello che noi chiamiamo l'Homo sapiens. È quello che lui faceva che ha creato delle reti neurali. È ovvio che tu poi dopo guardi le reti neurali e dici, ah, beh, cioè, questo corrisponde a quello, ma certo.
Ma non avrebbe potuto essere se quel neurone chiaramente non aveva quella condizione genetica per esprimere sei copie rispetto...
Sì, però secondo me stiamo dicendo la stessa cosa...
Ma anch'io ho avuto quella sensazione.
Perché, però in modi vabbè, diversi, perché noi diciamo così...
ma infatti...
Noi la chiamiamo come interazione con l'ambiente che ha portato a fare...
Ok.
Infatti,
è parte del nostro ragionamento quello.
Sì.
Puoi dire il contrario, cioè, se no, per me il contrario vuol dire, puoi provare a dire.
Cioè, rovescerei, la relazione c'è.
No, no, dillo.
Però io farei il senso di marcia all'opposto, al completo. E cioè, in realtà è come tu hai questa costituzione genetica che esprime questo fiore che stiamo descrivendo.
Tu dici la potenza? Cioè, deve essere potenzialmente quella condizione genetica affinché poi l'ambiente occasioni che
non voglio usare quel
termine. Lo so che non voglio, però io vorrei capire pure questo che non vuoi dire, ma che in realtà stai dicendo.
Andiamo. E date una mano, la Giulia!
No,
perché non lo diamo? Sì, diciamo
di più. Ma io sarei capire cosa va a essere.
Ora facile essere così. Se non c'è questa potenzialità genetica, nessun tipo di ambiente può creare niente da genere. Ci deve essere qualche cosa.
Non sarei d'accordo neppure se...
No. Perché mi rendo conto che sono questo qui è completamente diverso, è interessante capire se c'è questo punto di incontro.
Il punto di incontro credo che ci possa essere nel momento in cui viene assolutamente riconosciuta la legittimità e anzi la fruttuosità del punto di vista scientifico che parte dai fatti e li spiega, no? Guardando e, come dire, affidando ai fatti la riprova di quello che stai dicendo. È ovvio che debba lavorare così, se no non sarebbe scienza, no? Ma è la spiegazione che è assolutamente poi dipendente dal metodo osservativo e che diventa assurda, che diventa paradossale. Cioè diventa che i neuroni sono, anche tu oggi l'hai detto, ma non, poverina, non puoi dire, sono responsabili, ma che cosa stiamo dicendo? Pezzi di carne non sono responsabili di niente, stiamo parlando di mele con pere, cioè non, è questa assurdità che sino a che sta fuori dal laboratorio, chi se ne frega, no? Cioè non ha nessuna influenza, dentro il laboratorio potete benissimo ragionare così, e va bene, no? Ma non appena però esci dal laboratorio, cioè questo è un pezzo del sapere umano comune sulla base del quale puoi prendere altre decisioni o immaginarsi altre cose, diventa problematico. Diventa problematico perché non sta in piedi, perché non sono i neuroni che facendo delle danze hanno reso possibile il pensiero, è l'elaborazione dell'esperienza di quel vivente, le mani che fanno cosa, gli occhi che cominciano a guardare in un altro modo, la postura, la bocca, e tutta questa storia che ci avete insegnato voi, oltretutto, no? E di cui vi saremo infinitamente grati per l'eternità, è questa danza del vivente che produce i corrispondenti neuroni che poi voi constatate all'arrivo di Cire. Vedi che se lo fermi qui non parla più, che se lo fermi qui non ha più memoria. E già, perché loro hanno fatto la memoria, perché loro hanno fatto il linguaggio. Di questo bisogna essere durissimi con questo, no? Chi parla così parla in una maniera irrazionale. Dentro la scienza dà testimonianza di una mentalità assolutamente primitiva, no? Non è andata così di sicuro, no? L'altro modo possibile è quello funzionale, cioè di dire, è certo che noi constatiamo, è come dire, come diceva Lyell, no? Se guardo il paesaggio e lo so guardare con gli occhi giusti, capisco le catastrofi che lo hanno prodotto, no?
Sì.
Ma non è il paesaggio che ha prodotto le catastrofi, sono le catastrofi che hanno prodotto il paesaggio, mi spiego?
Sì.
E qui è lo stesso, non sono i neuroni che hanno prodotto il pensiero, per dirlo così alla banale, no? È l'attività del pensiero, che è una cosa complessa, dire l'attività del pensiero vuol dire parlare molto genericamente, è l'attività che è nata in quei contesti lì, sociali, economici, biologici, è questa attività che ha arricchito la mano umana come anche il cervello umano, perché il cervello no?
No, però cioè, su questo penso che noi assolutamente sì, però effettivamente sono le sei copie di quel gene che sono responsabile del fatto che il mi sento di dirlo, cioè che l'elefante ha in quel modo, il topo ce l'ha in quel modo, cioè quello è un dato, diciamo.
Ci sono due visioni della cosa, ma certo, prima fuori parlavamo con Andrea e altri amici di un altro problema interessantissimo che è la faccenda dell'altruismo. Parlavamo dell'altruismo e io contestavo la spiegazione di Wilson, eccetera, adesso lasciamo da parte. Ma è lo stesso esempio, cioè tu stai sostanzialmente dicendo quello che tu constati, no? Quello che tu vedi, e certamente ne dai una spiegazione strutturalistica, diciamo così,
sì.
No? Giustamente strutturalistica. Se io ti chiedo della genesi, non te ne frega niente. E questo è il punto.
Perché verrai chiamato in un campo dove
i miei segmenti
secondo me, come diceva Morella,
quando io ti invito a guardare l'origine, tu pensi che io ti invito a guardare una cosa metafisica, guarda che in realtà io ti invito a guardare l'origine della tua scienza, perché questo è il passaggio ulteriore per intenderci lì, non soltanto lo sguardo che può essere accettato in una visione filosofica è uno sguardo che non si limita a partire dai fatti e a dare una spiegazione strutturale dei fatti, ma deve anche rendersi conto della provenienza dei fatti. Ora, sulla provenienza dei fatti, prima io dicevo, ma per avere una struttura corporea come abbiamo, che tu stesso dici la società modifica, per avere la struttura corporea che abbiamo, la postura eretta, la liberazione della bocca, tutte quelle cose che sappiamo, sono successe una quantità sterminata di cose, evidentemente, no? Che si sono via via tradotte, incarnate, incorporate così. Va bene? Questa origine, però, ben inteso, è l'origine che diciamo noi. Cioè io non ti invito a guardare questa cosa come se fosse un'origine metafisica che dice allora noi dobbiamo immaginare naturalisticamente questo essere diverso. L'origine l'abbiamo in comune perché la costruiamo ora, non possiamo che ricostruirla in questo modo, ma dobbiamo sapere che la ricostruiamo così. Dobbiamo sapere cosa fai tu quando lavori strutturalmente, strutturalisticamente sul dato, e dobbiamo saperlo insieme, io grazie a voi e io in collaborazione con voi, quando costruiamo la storia dell'origine, quando ci immaginiamo il vivente delle origini, e abbiamo tutte le ragioni di immaginarcelo, ma è qui l'origine di cui parliamo.
Sono d'accordo,
cioè, però parole, è questa società che produce uno scienziato come te, o un caraccio.
Sono d'accordo, modo. Però la domanda al rovescio è, siamo d'accordo, poi l'esempio di uguaglianza e ineguaglianza è un buon esempio, ma come arrivi però allora con questo modo di vedere, a dirci perché ci sono 6 volte l'espressione di quel gene nel bonobo una.
Certo, ma questo, come dire, lo puoi constatare di passo.
E però nel tuo ragionamento deve essere legato,
deve essere riportato ad un'origine che tu puoi anche non essere in grado. Ma quando noi siamo di fronte ad una caverna di Chauvet con un disegno meraviglioso, pensi che noi siamo in grado di ricostruire tutte le ragioni che hanno portato a quel fatto? No, possiamo fare molte ipotesi, facciamo molte ipotesi, ma siamo ben consapevoli che non è stato prodotto da un cervello quella cosa lì, no? Che non ha nessun senso attribuire a quella cosa un valore biologico. Dobbiamo affrontare il problema di un'unità di un sapere biologico, sociologico, storico, antropologico, costruito oggi.
Posso provare a dire questa cosa? Allora, a me pare che...
Non c'è consiglienza, ragazzi. Secondo me c'è, quest'oggi io invece ho avuto la sensazione.
No, secondo me non è molto interessante, secondo me, adesso stare a fare un ragionamento, un dibattito su cos'è l'origine. Cioè se all'origine ci siano Benedetto Lorone, se all'origine ci siano i Settingo Pallini, se invece all'origine ci sia una danza del vivente. Questo per me smette di essere interessante adesso. Perché l'unica ragione per cui a me sembra utile ribadire ancora una volta ciò che Carlo faticosamente cerca di dire, di dirmi, insomma, l'unica ragione non è quella di dire guardate no, che all'origine non ci sono i vostri orologi, all'origine c'è la mia danza della vita, perché sono due modi di dire di adesso e i Moroni e la sua cosa. Quello che è interessante, secondo me, invece, per non cadere in discorsi metafisici, non perché non vi si debba cadere mai, ma perché non sono discorsi metafisici che vanno fatti insieme ai biologi, di cui si devono occupare i metafisici, cioè noi filosofi, e sono fatti nostri. Il problema invece, secondo me, è che deve essere chiaro che nel dire ciò che dici tu, caro Alberto, buon Dio, questi cosi sono responsabili di questa funzione, se non accettiamo questo non vado in palla. E Carlo dice, ma buon Dio, questo è un modo di ragionare irrazionale, invece è assolutamente certo che è andata in quest'altro modo, con una danza. Va bene? Quello che per me è interessante è che questi due modi vostri di dire adesso hanno un senso non rispetto all'origine, ma rispetto a ciò che voi volete fare di questo dire al futuro. Cioè, sì, tu che dici così, in realtà stai mettendo in gioco non la verità sull'origine, che su cui sarebbe bene che si sospendesse il ragionamento, però. Ma anche Carlo non ti sta adesso dando in pillola una lezione di metafisica. Sarebbe uno sciocco se pensasse di fare questo adesso. Ti sta dicendo, credo, correggimi se sbaglio Carlo, sta dicendo noi abbiamo davanti da fare delle cose, no, da prendere delle posture di lavoro conoscitivo, operativo, in vari ambiti, che si faranno carico di come noi adesso al presente ci raccontiamo l'origine. Ci siamo?
Sì.
Quindi il problema non è che cosa tu dici essere l'origine, che cosa Carlo dica essere l'origine. Non è qui adesso il punto, no, da trattare, ma nel dire come tu dici, no? In che senso ne vale ciò che tu vuoi fare del tuo lavoro di biologo? Nel dire ciò che Carlo dice, in che senso ne vale ciò che lui vuol fare del suo lavoro di filosofo? Cioè, si gioca sugli effetti di senso, posturali, nel senso proprio sugli orientamenti operativi incarnati in questo modo di raccontare l'origine o in quell'altro. Ci sono delle affinità tra le intenzioni, tra i sensi, sì, perché forse si tratta di ragionare meglio su quelli, forse, anzitutto, perché secondo me il discorso che fa Carlo è difficilissimo e andare a gamba tesa dal biologo a dirgli che, capisci, non funziona, Carlo.
Ma funziona quello che hai detto, siamo d'accordo, fatto nel senso che è il pratico del nostro fare. signori decisori politici, guardate che questo contesto sociale diventa biologico e sarà su 8 e 3 miliardi di persone, metà saranno infettati, avranno i geni metilati in questo modo, eccetera.
Questa è l'intenzione del lavoro. Tu, Carlo, ma infatti siamo d'accordo su questa intenzione del lavoro. Guardate che questo si incarna in modo, ovviamente.
Qui siamo gemelli.
Sì, oh.
Però quando tu dici ciò che dici, secondo me esprimi anche invece un'esigenza di senso rispetto al lavoro. Qui siamo gemelli, ma c'è qualcosa che invece operativamente e al futuro per te non è fattibile, che ti parte da una postura come quella che inevitabilmente lo scienziato oggi per ora
ha. La ragione per cui credo di poter aderire alla tua proposta, qual è la visione futura? La visione futura è che finché noi avremo in questo mondo, perché il filosofo deve ragionare così, dei politici che o sono dei materialisti stupidi o sono dei religiosi ottusi e superstiziosi, voi non riuscirete mai a ottenere dei successi sul piano che vi sta a cuore, che sta a cuore anche a noi, a ogni essere umano, di buon senso. E allora bisogna combattere la superstizione dei saperi. Certo, questa è la battaglia che compete al filosofo, non può farne un'altra, non può essere, come dire, strumentale o diplomatico, deve dire la visione divisa, cartesiana, umanistica, no? Da un lato, e religioso trascendentistica dall'altro, sono posizioni che l'umanità deve abbandonare.
Beh, è valido. No?
Sì, anche lui è valido. Certo, è bello, adesso per me sennò viene fuori di nuovo il tormentone
che però l'ho riportata là, no? Dice la religione deve... Perché sì, perché dobbiamo avere questo ambito di confronto
e certo che
sostenere noi fortemente che questa ragnatela di genoma che abbiamo visto all'inizio dal lievito a noi è quella. In che termini esprime queste potenzialità che hai anche tu di fare quel ragionamento sui neuroni e di richiamarci a gamba tesa? Tu sei l'arbitro, l'hai detto, l'hai fatto la materia.
Caro Alberto, noi vinceremo nel 4300.
Vabbè, ne sia tempi lunghi, l'abbiamo
detto. Avevamo capito che
era questo programma, infatti.
Hai voglia di comunicarmi tu di nuovo?
Di
voglia di crocevia.
Volevo fare una domanda e mi scuso anche perché devo andare a prendere carta 10 minuti. No, mi faccio tenevo perché mi è rimasto appunto questo novello mentre trovate voi e quello che avete detto prima, no? Riguardo il tema appunto del biosi, uguaglianza e disuguaglianza, mi veniva in mente. C'è questo problema in riferimento al caso specifico della cura di precisione, della terapia di precisione che avete notato prima.
Sì.
Perché ho notato, ma nel senso, rimane molto oscura la questione, che si tende da un certo, per un verso, diciamo così, come avete detto voi, a eliminare tendenzialmente la diseguaglianza. Però per un altro verso.
E che ritenere le cose.
Sì, si opera diciamo, avendo come dire, già una precomprensione di ciò che è maschio, ciò che è femmina, appunto che poi si pretende di curare l'uno in un modo e l'altro nell'altro, con diciamo così, appunto, modalità specifiche molto puntuali, no? E quindi cioè, questo crinale qua che mi risulta ancora molto, come dire,
uguaglianza e varietà vanno insieme.
Direi che ha colto perfettamente.
Sì, inevitabilmente vuoi eliminare.
E però devi tener conto.
L'eguaglianza però sì, ne tieni conto, assolutamente. Assolutamente. Devi tenere
conto, ma da un lato è accesso a aspetti di uguaglianza, dall'altro non puoi trattare un giapponese o un italiano o un afroamericano ragionevolmente con la stessa dose di un farmaco.
Però secondo me non è neanche giusto cioè, usare il termine ineguaglianza per indicare appunto,
varietà,
è varietà, quindi cioè, si non lo so.
No, no.
Si cancella un po' il discorso.
E certo, è il significato del significato.
Posso provare a dirglielo perché
sì, certo.
Ci sono sicuramente delle condizioni genetiche, delle malattie genetiche, che possono essere caratterizzate a mutazione diretta, cioè la stessa malattia provocata da una sperimentazione. Ora, il medicina di precisione vuole orientare la terapia su una specifica mutazione. Quindi, in un caso abbastanza semplice, diciamo, ho una malattia, può essere provocata da un mutatore 1, 2, 3, 4, 5 e io sviluppo dei farmaci per il 2, 3, 4, 5, vuol dire che il malato è diverso. La mia medicina non è rivolta a tutti i 5 malati, posso agire in maniera più precisa sul singolo malato. Ci sono, possono essere dei casi diversi, per esempio la questione che è sorta che certe medicine possono avere diversi effetti, come dire, è stata solo la questione laziale, no? Perché è stata sviluppata una pillola antipertensiva negli Stati Uniti che ha degli effetti cardiologici che sono più evidenti nei elettori bianchi. Allora, questo potrebbe essere un caso di medicina di precisione, certo. No? Perché la fase di questa terapia
sì.
La registra per i neri, ed è stato fatto. Ha sollevato un tale norma. Quindi da una parte si accetta che esista una differenza biologica di base che richiede delle risposte, però questa differenza poi può sembrare molto neutrale se io mettiamo il diabete di uno che è diverso dal diabete dell'altro e lo curo con un medicina diretto. Può diventare meno neutrale se dico quindi una medicina la registro addirittura per i neri. Come è stato fatto. Quindi c'è questa ambiguità, però l'obiettivo è quello di arrivare al limite
a fornire a tutti la
terapia individuale, quindi valorizzando la differenza, valorizzando certamente la differenza.
Ma ha colto perfettamente, secondo me, il punto.
Però secondo me c'è la differenza equivale anche, cioè la differenza che c'è tra me, tra lui.
Sì,
tra
sì, ma secondo me ha colto perfettamente. Il punto, questa spiegazione è più che esaustiva, cioè per chiarire
il fatto che su Bianca lui è nero,
assolutamente.
È cinese, cioè nel senso
di Don Giovanni, mica cortese alle donne tutto il
senso. Certo, ma assolutamente.
Posso, cioè, per cortare i discorsi, perché per me non è tanto metafisico il discorso. Quel punto qua, nel momento in cui...
No, perdono, io non ho sentito bene perché...
Cioè... Il discorso che ti ho detto da prima per Sestini, ma per me non è metafisico, nel senso che...
Per me metafisico non è una parolaccia.
No, è un discorso estremamente diverso. Nel momento in cui io poi vado ad attuare un programma di medicina di precisione, io lo applico sempre basandomi sui dati farmacologici, sul riscontro farmacologico. In un processo di medicalizzazione non viene tenuto conto di quella che è la dimensione poi effettivamente ambientale e sociale. Cioè tantissime malattie vengono diagnosticate a partire appunto solo da quello che è il conto d'analisi e basta, non c'è nessuna valutazione da parte dei medici di quello che può essere l'ambiente da cui si esce. Quindi il fatto che poi si pensa è responsabile quella cosa lì, quel particolare dato di neurone, malattia, quello che sia. Livello di che cosa viene preso come un toto e si fa una terapia in base a quello, poi magari la pillola X fa un effetto sul nero piuttosto che sul bianco, però io non mi occupo mai di come vive questa persona effettivamente, in che contesto cresce, come cresce, cioè, questa la medicina non lo fa.
Non esattamente, tutta l'epidemiologia, la medicina sociale che riserva proprio l'ambiente in cui si sviluppa la metabolica. E almeno da due secoli. Dalle grandi figli di Corea, di Peste.
Se pensi alla medicina del lavoro.
Si è cercato di migliorare la società per prevenire e ridurre.
Sì.
Comunque, poi nella medicina individuale sicuramente c'è una meccanizzazione, però il lato sociale, la medicina sociale ha una sua condizione molto bassa.
Magari diciamo, poi nel contesto specifico, cioè nella relazione, no, medico-paziente, insomma, è molto raro che venga ravvivato tutto questo. No.
In genere sì, per Bacco. No, no, che poi accada che in alcuni contesti il medico possa non essere scrupoloso, non esserci il sistema organizzativo che va incontro. Però sì, sono secoli che c'è questa tradizione di, che dice di tener conto.
Cioè, non è che in ospedale io rompo una gamba, posso chiedere la mia storia.
Non c'è dubbio. Però è un aspetto organizzativo.
Per il tipo di macchina, per il figlio, per il cortile, sono di cielo emozionale. Per conto come il più grande emozionale francese, c'erano i medici, erano dei migliori, che avevano fino a cuore questo fatto di miglioramento della
e poi nella pratica, secondo il dato di fatto schiacciante dal dato scientifico, e quindi può partire, cioè, suga effettivamente nella pratica. Cioè, io ho la mano, se la mano è finita questa...
Prego, il mio mondo!
C'era Michela anche in questo
quadro. Essenzialmente è un intervento in linea, ma sicuramente molto più rivolto e impulsivo. Dicevo prima, fuori ai miei colleghi, che lavorando al bar dell'Istituto dei Tumori, la sofferenza è chiaramente rispetto di rilievo, no? Questa disuguaglianza. Però effettivamente la sofferenza è vissuta, cioè non è più una condizione che ti porti dietro e ti identifica in un senso di, cioè, di diversità, di inuguaglianza. È una potenzialità vera e propria, cioè è parte di quelle vite, e quindi per quello che comprendo quello che diceva Sini rispetto a quella madre africana, sì, è ammalata, avrà un figlio che avrà meno possibilità, ma quella malattia non determina il suo vissuto, cioè quella sofferenza è tutta la possibilità di quel vissuto. E ci sono, cioè io osservo giornalmente clienti abituali ammalati, veramente ammalati, che hanno delle vite, possiamo dire, normalissime. Bambini sono ad esempio più scontato perché hanno un'inconsapevolezza profonda di questo, però la loro spontaneità nel dire ma quando è che ritorni? Cioè, quando è che ci vediamo? Ci vediamo, cioè loro sono ammalati, cioè, capito? Quindi la mia domanda è, voi come vedete la sofferenza? Semplicemente come un aspetto di rilievo? La sofferenza è vissuta, penso che anche voi viviate la sofferenza. Certo, io non sono ammalata di cancro, nessuno di noi è ammalato in modo ad essere disuguale, diciamo così, però effettivamente quella è la vita, è potenzialità.
Ma cioè, penso che non ci possa essere assolutamente d'accordo.
Ci sono differenti livelli, no? È ben chiaro che ci sono differenti livelli, e quello che è stato detto prima è giusto, cioè molto raramente viene preso in carico dalla struttura medica la natura sociale del malato. Può accadere,
sì, però,
ma talvolta è anche ragionevole che se mi sono rotto la gamba, in fondo se ho fatto delle scuole medie oppure no, diventa... Siamo eredi, insomma, di una storia molto precedente alla storia sociale, questo socialmente lo sappiamo, no? E quindi abbiamo delle condizioni per le quali, come io uso nel mio seminario l'esempio del bastone, col bastone va bene certe cose, ma certe altre sono inutili, no? La complessità crescente dell'essere umano fa sì che non sempre sia utile tener conto dell'intera complessità, anzi non lo facciamo quasi mai nemmeno noi, no? Cerchiamo di orientare le nostre azioni verso finalità. E in senso preventivo, che mi pare che tutti e due gli interventi siano andati in quella direzione, no? È in senso preventivo che è fondamentale farsi carico della natura sociale della malattia. Poi sull'individuo può essere utile, può essere superfluo, questo dipende. Certo, bisogna andarci delicatamente, perché forse uno psicologo mi direbbe ma uno
che è trattato in un certo modo guarisce più facilmente o guarisce prima di un altro, anche questo è possibile, no? Quindi,
però certo abbiamo anche dei limiti funzionali, no? Se io dovessi chiedere, avessi dovuto chiedere a ogni studente che faceva l'esame di filosofia teoretica la sua condizione sociale, la sua famiglia, è l'ingiustizia della società.
No, certo, ma nel senso preventivo che va inteso.
Va inteso il senso preventivo.
Scusatemi come cosa, però c'è la facilità, cioè, man mano che il progresso medico e scientifico va avanti, c'è la facilizzazione dell'uomo, cioè uno è solo fegato, un altro è solo cervello, per cui spesso si dà una cura perfetta per quell'organo, si fanno ammalare degli altri, c'è una schizofrenia assoluta, e così anche in campo della psicoterapia, cioè ci sono tutte queste nuove specializzazioni, solo disturbi alimentari, solo attacchi di panico, solo... cioè secondo me il progresso sta andando verso una direzione di cioè di divisione dei saperi eccessiva, e perciò si perde di vista il punto su cosa veramente si vuole fare, chi è la persona davanti.
Allora, volevo chiedervi una cosa molto interessante, tutto quello che avete detto. Mi chiedevo se questa alternanza, no? Uguaglianza e disuguaglianza abbia a che fare o possa essere tradotta anche nella questione della gerarchia, perché il vivente, a mio modo di vedere, ha una sua acqua, usare queste parole, però insomma, il vivente dispone nell'ambiente sviluppando una volontà di potenza, direbbe Nietzsche, comunque lo sfruttamento dell'arte di un altro livello. Allora, se ci poniamo l'obiettivo di arrivare al vostro ultimo punto, no? L'uguaglianza, il sostegno reciproco, questo tema basilare, secondo me, cioè l'espressione del vivente, come lo rispondiamo? Perché? Allora, erano molto interessanti tutti gli esempi che avete fatto, no? Di quegli esperimenti medici in cui si soggioga un altro essere umano, no? Che si considera inferiore. Questo per noi è insostenibile, no? Però, mi chiedevo, nei vostri laboratori voi soggiogate un altro vivente che è il topolino, no? È considerato accettabile. Certamente questo, per esempio, nell'età greca e latina, l'aristocrazia greca lo faceva come schiavo, non aveva nessun tipo di problema, no? Considerarlo un materiale, cioè un altro vivente era considerato un materiale di sfruttamento. Come la vedete?
Dico, perché è sul lavoro, il lavoro che, se ricordiamocelo che lo mandiamo, il lavoro che avete visto, quello sui rituali, il sacrificio umano, uscito ieri su Nature, va proprio nel senso che dici tu, cioè la giustificazione potentissima di questi rituali al fine di mantenere una gerarchia e una coesione basata sulla gerarchia. E ci sono dei grafici bellissimi proprio, tengono conto di queste 300 e passa culture, etnie che hanno considerato, e dice è la prima evidenza, sarà anche pubblicità della rivista o del lavoro su Nature, che abbiamo, in cui si dimostra che effettivamente c'è questa strutturazione gerarchica che è funzionale a tutto un perseguire, perpetuare e mantenere un gruppo sociale in un certo modo, e fa parte, dice, è transculturale, trans tutto, evidentemente ci deve essere qualcosa di sotteso, di biologico.
Ma non pensate che...
Però sì, anche a me non è... l'ho messo perché sì, mi è sembrato interessante, è uscito ieri, te lo mando. Va nella direzione però di questo discorso delle gerarchie, del mantenere...
No, il problema è se voi pensate che, come direbbe il nostro filosofo antico Leibniz, che anche il nostro corpo è costituito in base a gerarchie. Le cellule che si specializzano al fine di chi?
Dunque, tu tocchi un tema che in genere affrontiamo all'inizio dei corsi biologici, noi, i colleghi no, ma secondo noi è centrale, ed è cioè il discorso delle gerarchie di complessità, per cui parlano del paramecio o del tardigrado come di più semplice o più. In realtà queste gerarchie funzionali ci sono, però secondo me sono anche un po' astrazioni che facciamo noi. Nel senso,
sono attrazioni se tu prendi solo il corpo, un corpo vivente, quello umano,
sì.
E non lo consideri nella sua concretezza, cioè in una condizione di vita, noi diciamo di ambiente per intenderci, e in una serie di relazioni complesse con quello che è il suo ambiente, che deve però continuamente negoziare con.
Allora,
quando questi matematici fisici fanno quel discorso lì, lo fanno astraendo dall'ambiente entro il quale ha un senso, e l'ambiente entro il quale ha un senso è la società in cui viviamo oggi, e quella lì è una pura scemenza.
Sì, concordo, tanto l'ho giudicata anch'io e ho chiesto.
È una parabuttata, che già facevano nella fine dello
studio. Sì, perché dà sostegno. Da sostegno, cioè da
amico, Stanner, no?
Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo.
Perché è la complessità che consente poi di dire che c'è una gerarchia, no?
Non c'è dubbio.
Che è continuamente mobile, continuamente in discussione.
Non c'è dubbio,
eccetera.
Non c'è dubbio. Sul discorso, però, complessità è. Cioè, secondo me il paramecio è complesso né più né meno dell'umano, anzi, forse. Certo, forse anche di più, deve fare tutto in quei termini, non c'è dubbio.
La complessità è sempre detto da qualche cosa che sta dentro la complessità,
Sì.
È lui che misura la complessità, non è che c'è la complessità
no,
che noi da fuori.
No, sono d'accordo.
E uno
sono d'accordo.
Il paramecio ha la sua complessità, io ho la mia.
Sono d'accordo, ma anche perché poi noi ci dà forte questa indicazione dicendo ma guardate le relazioni. Vedi che arriviamo a dire queste cose, cioè guarda quelli che hanno relazioni distanti ma costituiscono un ecosistema nel mondo, ma guarda quelli che hanno relazioni di foresia o quelli che hanno relazioni di parassitismo.
Esatto, sì. Gli esseri sociali hanno tutte le
relazioni. Cioè il discorso è molto semplice, cioè tu hai contesti dove veramente, ma dico la sessualità, siamo tanti, siamo qui, un disastro, eccetera, è ermafroditi. Risultiamo pochi, poi dispersi, vai in un'altra direzione. O altre che fanno al rovescio.
Qualunque libro è un esempio di parassitismo. Qualunque libro, tu l'hai scopiazzato dalla tradizione.
È proprio. Anche che.
Era facile, caro
Carlo.
Sì, mi viene in mente tutto questo dibattito su, partendo da Rossella, no, che parlava di gerarchia, e poi il dibattito che è emerso dopo. Mi viene in mente tutto quel dibattito che i biologi evoluzionisti e i filosofi della biologia fanno proprio sulla gerarchia nell'evoluzione. Cioè a un certo punto gli evoluzionisti si chiedono ma com'è nata questa benedetta gerarchia che parte dai geni, fare le cellule si formano come organismi, gli organismi come gruppi, gruppi come specie, e allora si cerca di guardare anche l'evoluzione non solo in maniera sincronica, cioè come nasce la biodiversità oggi, ma anche in maniera diacronica, cioè come nascono, come da un gruppo di individui si formano delle unità evolutive più grandi, no? Quindi per esempio noi saremmo un accrocchio di microorganismi che per un, potremmo dire, un interesse superiore, che è quello del nostro corpo, sono state sottomesse, no? A una logica più grande di loro, no? Quindi ad esempio alcuni biologi che cercano di spiegare questa gerarchia parlano proprio di individuo organico, di un organismo come colui nel quale è prevalso un ordinamento poliziesco che ha messo a tacere qualsiasi velleità di andare contro l'interesse del tutto organico. mi ricordo per esempio Guillermo Rux, no, su questo, cioè il, quello su cui, di cui parlava anche per esempio Gould, Stephen Jay Gould, quando parlava di gerarchia, no? Rux è stato il primo che ha parlato di individuo come lotta tra le parti, come il risultato di una lotta tra le parti.
Beh, già embriologo non poteva che vederla.
Cioè lui tentava di tradurre la lotta per l'esistenza di Darwin. E questo è Nietzsche. Infatti Nietzsche c'è un lavoro bellissimo di Moyle, se non sbaglio, che fa vedere come Nietzsche avesse preso da Rux alcune delle sue idee sull'individuo. E tutto questo dibattito c'è oggi, perché oggi un McShee o comunque i biologi che parlano di gerarchia tirano fuori ancora Haeckel, Rux, per far vedere come questa idea sia feconda dal punto di vista anche della spiegazione evolutiva della gerarchia. E qui si tira fuori poi tutto il discorso che è stato fatto su individuo e società, perché a questo punto è che cos'è l'individuo e che cos'è la società. I due estremi sfumano l'uno nell'altro e dipende da quale punto di vista lo guardiamo. L'organismo, se lo guardiamo dal punto di vista diacronico, è una società, no? E lì torniamo ancora a Nietzsche, torniamo ancora alle metafore sull'individuo come democrazia, sull'individuo come monarchia, no?
Sì, ma che i biologi siano fonte di ispirazione non c'è dubbio.
E non solo, gli economisti sono fonte di ispirazione per i biologi e c'è una sorta di esatto, o semmai anche una confusione in metafore.
Io la vedo forse meglio.
Confusione di metafore, cioè si compenetrano l'uno nell'altro.
Ma questa Thomas Mann con la montagna incantata è influenzato da Stefano. Cioè quando lui sta lì col libro di embriologia a riflettere, cioè ne hai una quantità di.
Però rimane il dato originario, cioè c'è un soggiogamento di qualcosa rispetto a qualcos'altro. No?
Però questo noi abbiamo difficoltà. Incominciamo di nuovo.
Però
no, ma il soggiogamento è la soglia del vivente, cioè dobbiamo provare a lavorare in quella direzione lì. Il soggiogamento è quel momento del mondo che nega il mondo, utilizzando il mondo.
Ma quant'è che diamo?
No, ottimo.
Ma è così, cioè
ho cercato aiuto negli occhi, ma
sai, caro, che ci sono dei lavori nella biologia matematica letta da dilettanti, in cui il tema della gerarchia è visto sempre come un restringimento dello scenario a un livello locale e sotto vettori di compressione, diciamo, e di controllo molto forti. Appena si entra in quella che chiamiamo in generale complessità, anche se è una cosa un po' oscura, ma si entra in quelli che vengono chiamati sistemi impredicativi, cioè paradossali, dove tutto si mescola. Cioè se appena allarghi il campo e togli dei vincoli locali, si entra in spazi dove paradossi della classe vuota, della classe la vita diventa tutta fatta, non riesce a non descriverla se non in quel modo. Per cui il soggiogamento esiste, ma tutte le volte in cui si costruiscono sistemi locali vincolati, che poi questo faccia parte di come la vita si organizza, si vedrà. Ma non è così detto che ci sia solo la vita in quanto gerarchia, ma no? Quando la descriviamo sotto con delle coordinate abbastanza complesse.
Questo ci dovete
dire voi. Dovete dirci voi, e quindi dovete fare un altro ciclo su poco la parte. Come nasce la vita, come nasce il problema di guardare la nascita della vita, che cosa intendete che è un fenomeno evidente? Rispetto a che, e che rapporto si pone tra un fenomeno vivente e il mondo circostante, che è l'ambiente da cui sarebbe sorto? Che rapporto c'è? Perché noi possiamo dire che un elettrone sfrutta un altro elettrone, ed è chiaro che è un linguaggio che i fisici non usano, nella loro superstizione che esistano gli elettroni fuori della loro ovviamente osservazione. Ma è un dubbio, insomma, no? Che il vivente sfrutta il mondo. Il vivente si riproduce sfruttando il mondo, no? E quindi questo intendevo dire, la soglia del vivente è una soglia
nella quale qualche cosa utilizza il mondo soggiogandolo e in qualche modo negandolo, no? Negandolo per riaffermarsi dentro il mondo, che poi questo sia ancora mondo, questo è un grande enigma, no? Come lo spieghiamo? È molto interessante che in fondo una biologia che sia in chiaro sulla nascita della vita e che riesca davvero a produrre la vita senza già avere un vivente, perché se non succederà forse, no? Succederà che noi avremo una composizione di pure forze chimiche che diventano viventi. Non lo so se voi pensate che questo sarà fattibile, che sia un sogno.
Beh, se è accaduto una volta come processo materio-energetico in quei contesti, perché non immaginare?
No, questa è la vostra fantasia. Questo non è.
Voi è come strutturi una molecola di DNA.
Ma questo è già tutto fatto, capisci?
Ma l'ipotesi è quella.
No, è tutto fatto sul piano del sapere, il quale ha già classificato il mondo in pietre, terra e pietre che c'erano i greci, poi i vegetali, poi gli animali, le varie anime di Aristotele, ma sono classificazioni. Non possiamo credere ingenuamente che c'è il mondo materiale non vivente e poi c'è il mondo vivente, per la semplice ragione che lo sta dicendo un vivente.
No, però se io lo definisco, il significato del significato è processo materio-energetico.
E lo so che tu dici così. Io già allora ti chiedi, ma tu cosa intendi per materia? E tu ci sei andata a Pavia.
Poi ma un aiutino, mai, mai.
Sono segnati i punti da cui...
Però c'è che questo è...
Adesso lo vediamo.
Sì. Comunque mando a Rossella questo, anche perché era ad un livello non come questo ricordato, ma era tra gruppi e quindi questo della gerarchia. Però è interessante.
No, io semplicemente davo una prospettiva del
mondo. Assolutamente, no, ma è bello per questo richiamo ai grandi embriologi, perché è da lì che parte. Rose, Willis, tutti questi. E poi sicuramente fonte di ispirazione, eccezionale. E però tu pensa a quei saperi come ti parlavano. Altro che simi. Altro che il dibattito che stiamo tentando, simi, noi, Mecri, eccetera. Qui hai Rue, Nietzsche, cioè delle cose. Spemann, Thomas Mann.
Sono molto più divaricato tutto, ma siamo diventati tutti molto più bravi però. Loro sono diventati più bravi enormemente di come erano loro.
E noi siamo più bravi di Nietzsche.
Noi siamo bravi quanto Nietzsche. Perché abbiamo imparato
no, ma ho capito.
Dicevamo plurale maiestatis.
Noi volevo dire voi.
Io sono d'accordo, ho capito. Cioè non voglio mettermi al pari di Rub, ma credo, certo, di essere più.
Ma dico come collettività.
Sì, sì.
Non c'è dubbio, siamo più potenti. Ma niente di viaggi mi tirano in cattedra tra la fine del 300 e il 1900, in cui abbiamo ancora alcuni ambienti del 120 e 130 che sono incredibili, da chiamare quasi tempo a farsi scrivere in auto uno come maestro, già maestro. Quindi c'è stato un grande sviluppo della conoscenza, questo è un dubbio, no? Però questo ci ha divaricato di più, ha accentuato le lontananze.
E però l'esigenza, cioè di interrogarci qui, cioè sul ponte,
anche perché in comune abbiamo l'odio verso i fisici,
quindi... perché a noi manco si calcola, cioè arrivano i chimici, si fermano, poi i logici non parlano, ma voi avete molto rispetto invece, cioè, i fisici per voi e voi che...
perché delle volte noi facciamo i metafisici e
questo è l'impressione. No, però è stato... Forse dovremmo ragionare anche nel metodo questo, ma come ci poniamo le domande? Quali sono le parole che impieghiamo? Penso ti abbraccio. Virilmente. No, però è bellissimo.
Arrivederci. Forse possiamo. Ah, te l'ha detto a ottobre, quando ci fu la presentazione della Metris, Carlo disse, poi ci sarà un disastro, che sarà un disastro. Come faremo? È andata. Allora, Manuela Monti, Carlo Bertoletti, davvero grazie da Metris per il lavoro che hai fatto, straordinario, la generosità, la costanza, l'apertura, la disponibilità e anche per l'impegno per il prossimo anno. E ai miei critici, va bene, gli appuntamenti sono tutti chiari, che cosa succederà, sapete, riprendete impacchettandovi sapientemente i vostri
minimondi.
E l'ultima cosa, ricordate che il crocevia del 28 maggio, che lo avete messo in agenda, sarà appunto un momento anche per riflettere su quello che si è fatto fino a qua.
Lo prepariamo con documenti.
Sì, con calma, e poi grazie.
Vabbè, e noi ci le foto dei vostri mini mondi, così vediamo.
Il compito
grazie.
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 Grazie. Grazie.
Grazie. Grazie.